Allora, come vedete, ho proceduto un po' a balzelloni, quindi mi scuso se risulto in poco comprensibile, però anche in questo mi aiutereste se con reazioni del genere, cioè, mi riportano all'ordine, mi facciano capire che il discorso non arriva in modo particolarmente chiaro. Prima di procedere, e procederei appunto cominciando a dire qualcosa di più sulle singole parti del programma, solo una cosa volevo accennare perché è particolarmente importante, e cioè che diciamo, i testi su cui principalmente verte la discussione, lo studio, sicuramente la maggior parte di quei 19.000 titoli che la bibliografia gramsciana online ci consente di sapere di che cosa parlano, riguardano l'opera del periodo carcerario, cioè i quaderni del carcere, e un punto di svolta in questa brevissima storia dell'editoria, su cui quando ci servirà ritorneremo più dettagliatamente, è il fatto che appunto a un certo punto sono stati pubblicati in edizione critica nel 75. Che cosa vuol dire? Anche qui anticipando un attimo, Gramsci ha passato gli ultimi 11 anni della sua vita in prigione, non gli hanno fatto sconti di nessun tipo nel senso delle condizioni di vita, né lo hanno vessato particolarmente. Dopo un paio d'anni, è stato arrestato nel novembre del 26, condannato nel 28, nel 29 gli hanno concesso finalmente di poter scrivere. Abbastanza presto ha avuto la possibilità di avere una cella da solo e dal 29 in poi ha avuto la possibilità di scrivere. Leggeva già tantissimo utilizzando la biblioteca del carcere, utilizzando un signore di cui parleremo ogni tanto, Piero Sraffa, che era un economista, è stato un economista importantissimo ed è stato un grandissimo amico personale di Gramsci. Erano stati studenti insieme a Torino a lettere, era di famiglia facoltosa e quindi gli aveva aperto una, diciamo, una sottoscrizione illimitata con una libreria di Milano. E Gramsci poteva ordinare quello che voleva, compatibilmente con ciò che la censura gli consentiva di avere. Quindi lui a un certo punto si mette, oltre che a leggere, a scrivere. E scrive sui quaderni di scuola e scrive, come lui dice tante volte, a penna corrente, cioè annotazioni su quello che legge, secondo un piano, secondo interessi. Cose che si portava dietro da prima, naturalmente, ma annotazioni veloci, che tante volte dice nelle lettere, magari se avessi poi i libri per approfondire, per studiare meglio, per ripensarci, sarebbe vero il contrario di quello che ho scritto, non lo so, però intanto diciamo era un modo per tenersi vivo. Ma erano 29, mi sembra, quadernetti più tre di traduzioni di scuola in cui giorno dopo giorno annotava cose. Questo è, diciamo, darlo in pasto al grande pubblico, esattamente questo è praticamente impossibile, è un'opera illeggibile, non a caso. La prima cosa che hanno edito erano le lettere che aveva scritto dal carcere, aveva la possibilità di scrivere, seconda dei tempi carcerari, due lettere alla settimana, due lettere ogni 15 giorni, solo a familiari e a persone selezionate, però tutte queste sono state conservate e la prima cosa che è stata edita è stata quella ed è stata molto letta. I quaderni, che sono testimonianza di un pensiero appunto originale e sofisticato, sono stati editi in forma antologizzata. Avendo questa filza di migliaia di pagine stampate, scritte da Gramsci, in parte stampate nelle fonti più varie e e in parte scritte a mano sui suoi quadernetti nel carcere, il problema delle antologie si è posto immediatamente. Cioè, quello che lui non ha fatto in vita, i suoi successori dovevano farlo per farlo conoscere, perché se no era illeggibile, inconoscibile, soprattutto dal grande pubblico. E tanto quanto una parte del progetto politico-culturale del Partito Comunista era quello di, diciamo, crearsi una credibilità facendo conoscere il pensiero di questo personaggio e quello che questo personaggio scriveva, ciò doveva essere comunicato in qualche modo più leggibile e più comprensibile. Quindi l'operazione che fecero sotto la diretta direzione di Palmiro Togliatti fu di fare antologie dei quaderni, antologie tematiche, basandosi su quello che lui stesso Gramsci in prigione aveva dato alle volte come titoli correnti. A un certo punto si era messo a riscrivere le sue note facendone quadernetti speciali, uno dei quali ci riguarda molto direttamente, per cui aveva lui stesso a un certo punto cominciato a raggruppare le note per argomenti. Allora, quello che viene fatto tra il 48 e il 51 è stato appunto di dare alle stampe e di far conoscere 6 volumi che raggruppavano per temi note del carcere. Quindi non sono state pubblicate tutte le note e non sono soprattutto state pubblicate così come lui le aveva scritte. Cioè, il contenuto era quello, non sono intervenuti, cioè questo va detto con chiarezza. Cioè, l'operazione che ha fatto il Partito Comunista Italiano su se stesso e sul suo principale dirigente intellettuale è stata filologicamente corretta. Cioè, non hanno inventato e messo in bocca Gramsci cose che non c'erano. Ovviamente abbiamo gli originali dei quaderni, addirittura è stata fatta un'edizione anastatica, quindi uno, se è accurata a Giovanni Francioni, può pigliarselo e leggerselo esattamente come l'ha scritto lui, volendo. Non si sono inventati cose da mettere in bocca all'uomo, però non hanno pubblicato tutto e hanno scelto, diciamo, di raggruppare per argomenti. Ne sono usciti 6 di questi nel corso, appunto, tra il 48 e il 51, ed è stato questo l'impatto, dopo quello più emotivo delle lettere del 47, l'impatto forte sulla cultura italiana dell'irruzione di un personaggio che, per esempio, è diventato ed è stato speso come l'antagonista principale di quello che era l'intellettuale numero uno d'Italia in quel momento, cioè Benedetto Croce. Gramsci e Croce diventavano due campioni di mondi diversi, e il mondo dei subalterni e delle sue rappresentanze politiche di sinistra aveva un campione da mandare in campo. Noi non siamo gli ignoranti, gli ultimi, quelli che non sanno cosa fare, dove stare, eccetera, eccetera. Noi sappiamo appropriarci del meglio di quello che voi fate, ed eccovelo qui dimostrato dal nostro campione che mandiamo in campo, Antonio Gramsci, che se la può vedere alla pari con Benedetto Croce. È divertente vedere cosa dice Croce di Gramsci, e io le ho messe qui, ci sono una serie di cose, dopo, se abbiamo tempo, le accenniamo adesso, se no la prossima volta. Questi 6, diciamo, volumi costituiscono la base del monumento a Gramsci e del PC a se stesso, e, diciamo, un punto di riferimento importante per milioni di persone che magari non neanche mai l'avrebbero letto. Però teniamo conto anche che oggi la politica, appunto, è tante cose diverse. Ogni giorno si apre il giornale e si leggono gli scandali, l'ex sottosegretario che prendeva i soldi, i lavori pubblici, eccetera. Cioè, Antonio Gramsci non era un proletario di nascita, non era un contadino di nascita, era un piccolo borghese, ma povero. Ha fatto veramente la fame nel corso del tempo, perché il papà ha fatto dei guai finanziari e l'avevano perseguitato perché era della parte sbagliata, non di sinistra, non c'entrava niente, ma è stato veramente povero e ha fatto i salti mortali per diventare qualcosa. Il suo successore alla guida importante del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, andò alla università con Gramsci perché entrambi vinsero il concorso per studenti poveri. Palmiro Togliatti era figlio di una persona che faceva di mestiere l'economo nelle scuole, quindi anche lui piccolissima borghesia, morto presto nell'11, Togliatti c'aveva anche lui 5-6 fratelli come Gramsci che ne erano 7, famiglia impoverita totalmente. Palmiro e una sua sorella, non mi ricordo come si chiamasse, fanno il concorso per le borse di studio che lo Stato italiano all'epoca, fresco unitario, metteva a disposizione degli studenti poveri per 70 lire al mese e fare l'università, pagarsi l'università in quella maniera. Togliatti e la sua sorellina vincono, erano pochissime in tutta Italia, era un concorso nazionale per studenti poveri dell'ex provincia del Regno di Piemonte e Sardegna, quindi Gramsci lo fa in quanto sardo, Togliatti in quanto piemontese, ma anche studente per 3 anni a Sassari perché il padre si era trasferito lì prima di morire, cioè è gente che, diciamo, si è costruita effettivamente partendo da molto in basso. Il più importante dirigente sindacale della storia italiana, Giuseppe Di Vittorio, era un bracciante, era stato effettivamente un bracciante. Uno dei primi segretari nazionali della Federazione Italiana Operai Metallurgici, mi viene Roveda, ma non è Roveda, è un altro, era stato un operaio, cioè per una lunga fase la costruzione del gruppo dirigente dei partiti di sinistra, Partito Comunista e Partito Socialista, avveniva, diciamo, per autocostruzione con un'effettiva operazione di promozione sociale, di autopromozione sociale, ma partendo da effettive condizioni di subalternità culturale e sociale. E quindi quando si parlava di noi e loro, di fronti contrapposti, eccetera, non è soltanto persone prestate dall'esterno che per qualche motivo, di buona famiglia, di buone letture, di buon censo, che per apertura intellettuale e coraggio culturale decidono di sposare la parte degli ultimi. Erano proprio anche ultimi che pian pianino si facevano meno tali e si ponevano alla pari con persone come Benedetto Croce, che era uno dei più importanti intellettuali a livello europeo. Quindi la prima operazione che si fa sui quaderni del carcere di Gramsci è: dobbiamo farlo leggere, e quindi ne facciamo delle antologie. Questo appunto è tutta l'operazione di quella fase lì, Einaudi, che si esaurisce alla fine degli anni 60, ma le cose cambiano, si va avanti, eccetera, eccetera. Nel 75, sempre come operazione culturale prodotta dall'interno del mondo comunista, si produce l'edizione critica dei quaderni del carcere, che è quella su cui da allora in poi si lavora, si studia, si commenta, eccetera. L'edizione critica vuol dire che è stato pubblicato esattamente quello che lui ha scritto, così com'era, preciso preciso. Non sono stati pubblicati in quell'edizione soltanto i 3 quaderni di traduzioni. Lui, per allenarsi, per riprendere la mano a scrivere, eccetera, si era messo a fare traduzioni dal tedesco, dal russo, studiava queste lingue, studiava anche l'inglese, eccetera, leggeva in queste lingue, aveva tradotto le fiabe di Grimm, insomma c'erano dei quaderni di esercizi di traduzione. quelli non sono stati pubblicati in questa edizione. Il resto, Valentino Gerratana, che era appunto un intellettuale e uno studioso comunista, ha curato questa edizione critica, che è la riproposizione esattamente del materiale dei Quaderni del Carcere così come lui lo aveva prodotto. Quindi da quel punto in poi si è cominciato anche a fare il confronto sulle eventuali differenze tra quello che si poteva leggere nell'edizione antologizzata e poi nell'edizione integrale. Sono 3 volumi dei Quaderni e un quarto interamente di apparato, cioè di note, bibliografia, c'è l'elenco completo di tutto quello dei libri che sono citati nei Quaderni, che in parte sono conservati all'Istituto Gramsci, in parte a casa Gramsci a Vilarza, eccetera. Tenete presente che appunto una cosa che non esiste neanche più questa nel panorama attuale, l'intreccio tra cultura e politica era forte, è stato forte fino appunto a tutti gli anni 70 e oltre. Il Partito Comunista Italiano aveva suoi scuole di cultura per la formazione dei quadri, era fortemente presente nel mondo dell'editoria, aveva le sue riviste, formava suoi intellettuali e produceva opere, diciamo, di altissimo livello scientifico, che finito il comunismo, finito il Partito Comunista, morte le persone autori di questi lavori, si continua a lavorare su quello. Cioè non è che uno dice Gerratana, sì, ma è comunista, ha fatto i pasticcetti. L'opera di Gerratana rimane esattamente un lavoro di tipo filologico, appunto come se avesse fatto l'opera, l'edizione critica dell'opera poetica di Leopardi o di qualsiasi altra cosa. Il mondo degli studi da lì va avanti. La nostra Kate Crean, non lo so se è una persona di sinistra o no, certo in America non si usa essere comunisti, lavora sulle edizioni filologiche che sono state prodotte in quell'epoca. L'ultima cosa che voglio dire prima di cominciare a parlare più nel merito del nostro programma, dei libri che sono in programma, dirne qualcosa, era questo libro che si chiama Nino mi chiamo, e nella pagina che trovate lì del mio sito c'è una, ho messo lo scanner, la citazione di una delle illustrazioni, perché mi sembra una bella sintesi. Nino mi chiamo è la fantabiografia del piccolo Antonio Gramsci. L'autore si chiama Luca Paulesu e il libro è di adesso, del 2012. Lui è un pronipote di Gramsci, cioè figlio di un figlio di una sorella di Gramsci. Mi imbroglio sempre con le cose. Comunque, un pronipote di Gramsci, quindi parla di una persona di famiglia e fa il disegnatore, questo Luca Paulesu, e si è inventato di scrivere la biografia di Gramsci, cioè tutto quello che lui ci ha messo dentro a disegni è fondato su cose e fatti realmente accaduti, solo che li ha tutti nella vita adulta naturalmente di Gramsci in galera eccetera eccetera, solo che li ha tutti schiacciati su lui bambino. La biografia di Gramsci, di cui dobbiamo dire, è molto importante dal punto di vista di che cosa poi lui è stato da grande. Ha avuto un'infanzia abbastanza infelice e difficile, e la figurina con cui appunto sta nelle prime pagine del libro dice: sono sardo, sono gobbo, sono pure comunista, dopo una lunga agonia in carcere spirerò, Nino mi chiamo. Ed è tutto il libro fatto col disegnino di Nino bambino, e di cui gli succede di tutti i colori. Ci avrà l'amico immaginario Palmiro, che i bambini hanno l'amico immaginario perché il rapporto con Palmiro Togliatti, che furono davvero amici da giovani, poi diventa un po' controverso. C'è tutta la storia su cui periodicamente si ritorna, se il Partito Comunista abbia fatto tutto quello che poteva per tirare fuori Gramsci dalla galera, se Stalin in realtà era contento che quello stava in galera, tutte delle grandi discussioni. Quindi il ruolo di Togliatti, Gramsci vivente, ci si discute sopra, e Luca Paolesu l'ha trasposto con questa cosa dell'amico immaginario che di fatto non lo aiuta mai, alle volte gli serve, lo menano perché lui è piccoletto e gobbo eccetera, e Palmiro non lo aiuta, ma perché è immaginario, come fa ad aiutarlo? Però intanto non lo aiuta, quindi è molto fine come operazione, è un bellissimo libro, e quindi l'ho voluto citare nella nostra pagina anche per questo, ma anche per testimoniare che questo signore Antonio Gramsci continua a esistere, a produrre, a proliferare, a suscitare, a interrogare nei modi più vari. Se andate su YouTube trovate un mucchio di cose, e adesso purtroppo mi sfugge il nome, c'è un giovane intellettuale che va abbastanza per la maggiore recentemente e che appunto è un appassionato lettore e si compiace di essere molto eterodosso, per cui per lui per esempio Gramsci è un gentiliano essenzialmente. Comincia con la R, il cognome adesso non riesco a ricordarmelo, però dice anche delle cose molto interessanti, perché uno che lavora, studia eccetera, e su YouTube si trova una sua interessante breve conferenza su cui dice perché per lui Gramsci serve oggi. Questo sarà un'altra delle questioni che noi insomma cerchiamo di tirar fuori qualche eventuale risposta. Cosa vuol dire Gramsci oggi? È una cosa che attraversa almeno due dei tre libri che abbiamo in programma, e parlando appunto del programma, ma partendo dalla coda velocissimamente, i testi che ho messo a disposizione sul sito, io lì li ho elencati in ordine cronologico a bella posta, è una tabella. Quindi chi mai avesse queste fantasie, se se la scarica, se la mette in Word e la rigira, può anche metterla in ordine alfabetico, quindi avere tutti insieme gli autori invece che sparpagliati in ordine cronologico. E qui ho messo una serie di cose molto varie, diciamo, che vanno dal 47 al 2013. Deliberatamente ho messo di sicuro le cose più recenti che nel nostro ambito sono state scritte su Gramsci, quindi abbiamo un Cirese, un Boninelli 2008, un Cirese 2008, un Dei 2008, un Clemente 2010, un Boninelli 2011, un Dei 2011 e un Pizza 2013. Giovanni Pizza è tra l'altro curatore dell'edizione italiana del libro di Kate Crehan, insegna a Perugia, antropologo appunto. Quindi ci sono una serie di cose molto recenti per testimoniare appunto riletture, rilavori, ci arriveremo in questo senso, ma ci ho voluto mettere cose che partono appunto dalla prima citata in ordine cronologico di questi testi, presente tra questi testi è Croce 1947. Di Croce ho messo 1, 2, 3, 4, 5 cose minuscole, sono le recensioni che Croce scrisse sulla sua rivista, le prime 4, la quinta è un'altra cosa, sulla sua rivista, la critica, i quaderni della critica, man mano che uscivano le edizioni antologizzate che dicevo prima dei quaderni del carcere di Gramsci. La prima è sulle lettere, 47, e se ve la vedete ha un tono veramente affettuoso nei confronti di questo signore. Benedetto Croce è un personaggio di cui avrete sicuramente sentito parlare, è un filosofo, muore nel 52 se non ricordo male, quindi attraversa tutta la prima metà del secolo, è il baluardo dell'antifascismo, del afascismo in Italia durante il regime fascista, cioè lui non va fuori, rimane in Italia, non diventa mai fascista, non ha niente a che fare col regime fascista, rimane a Napoli a casa sua a studiare, è punto di riferimento di una serie di altri personaggi, è un intellettuale di livello europeo, prima dell'avvento del fascismo, aveva già pubblicato molto, scritto molto, in dialogo col materialismo storico, smontandolo e, dal suo punto di vista, annichilendolo, prendendone quello che secondo lui era buono. La matrice comune era Hegel, lui fa Hegel buono, cioè croce, Marx aveva fatto Hegel cattivo. Insomma, scusate la banalizzazione, ma a parte che non sarei in grado di parlare di croce, ma insomma non possiamo comunque parlare anche di croce, ma per dire che croce era una figura di estrema importanza nel panorama culturale italiano ed è un interlocutore costante di Antonio Gramsci, senza che Croce lo sappia naturalmente. Gramsci in galera continua a parlare di Croce, a scrivere su Croce, a prendere appunti su Croce, e per la sua teoria degli intellettuali e del ruolo degli intellettuali, che è una delle cose per le quali si continua a usare Gramsci oggi, 2015, Croce rappresentava una specie di modello di successo, di figura di intellettuale, di costruttore dell'egemonia borghese, cioè del nemico di classe dal punto di vista di Gramsci, ma da cui imparare. Bisogna fare così, noi dobbiamo fare così. Lui ha fatto bene e ha fatto un'operazione di grande successo. Nelle lettere ne parla tante volte, gli interlocutori delle lettere di Gramsci sono molto pochi. Ci torneremo anche su questo, perché appunto, ritornandoci perlomeno dal punto di vista dei cenni biografici, gli interlocutori delle lettere di Gramsci sono molto pochi. Di gran lunga la più presente è la cognata, Tania Schutt. Gramsci conosce nel 22, mi sembra, quando lo spediscono dall'Italia, il Partito Comunista Italiano neonato lo spedisce a rappresentarlo a Mosca, conosce, già stava male di salute il povero, lo ricovera in un sanatorio per alcuni mesi, lì conosce Eugenia Schutt, poi Giulia Schutt, con la quale farà due figli, e poi, tornato a Roma, un'altra sorella. Era una famiglia stravagante, il capofamiglia Apollon Schutt era amico personale di Lenin, origini tedesche, rivoluzionario, intellettuale, eccetera, un sacco di figli, si sposta per l'Europa continuamente, buona parte della famiglia ha formazione italiana, hanno studiato in Italia, hanno vissuto in Italia, eccetera, quindi queste tre sorelle Schutt con cui Gramsci entra in rapporti, Eugenia, Giulia e Tatiana, sono assolutamente italofone, però Giulia rimarrà sempre a Mosca di fatto, quindi non mette più piede in Italia dopo la carcerazione di Antonio Gramsci con i figli. In Italia c'è, come diciamo, persona che si dedica per 11 anni ad assistere Antonio Gramsci in galera, la sorella Tatiana. La grande maggioranza delle lettere scritte dal carcere da Gramsci sono indirizzate a questa Tania Schutt. Un altro gruppo consistente alla famiglia, alla mamma, alle sorelle, eccetera, mai al padre, neanche una, né dal padre a lui, né da lui al padre. Ne accenneremo parlando di qualche elemento di biografia. In queste, e c'è un terzo personaggio che è uno degli interlocutori reali ma nascosti delle lettere, che è Piero Sraffa. Gramsci ha, e lo dice tantissime volte nelle lettere, una coscienza fortissima e autocensurantissima del carattere pubblico delle sue lettere, cioè le sue lettere non sono destinate alla pubblicazione, ma non sono lettere private. Primo, le legge la censura e anche qualcosa tolgono. Possono essere indirizzate solo a, appunto, a familiari, a persone molto scelte. Quelle lettere saranno tutte copiate da Tania e spedite a Piero Sraffa, che a sua volta le fa conoscere ai dirigenti del partito. Quindi quelle lettere finiscono in modo praticamente con i tempi dei tempi, che non c'è internet, ci sono le poste, lente, eccetera, ma sono tutte lettere che vengono conosciute a distanza di poco tempo da un gruppo di persone che non sono le persone alle quali Gramsci scrive e in cui racconta anche cose molto, diciamo, private, ma lo fa sempre sapendo che quelle non sono lettere destinate agli occhi di Tania e basta. Come minimo c'è il censore e quindi, se vuole, il Ministero della Cultura, il Ministero degli Interni, il capo del governo Benito Mussolini, chiunque del regime può leggere quello che vuole di quello che fa Gramsci, Quaderni compresi naturalmente, ma quelle lettere vanno anche a altri che sono della sua parte per il tramite di Piero Sraffa. Piero Sraffa, che vive ormai a Londra, è appunto economista, amico di Wittgenstein. Ultimi libri scritti su Gramsci sono: ma Gramsci è ispirato per caso Wittgenstein? Per il tramite di Sraffa, cosa non nuova, ne ha scritto anche un certo Amartya Sen a suo tempo. Tania copia le sue lettere che vanno a Sraffa, con il quale dialoga su un sacco di problemi anche pratici e grossi che Gramsci ha in galera e sui quali si esprime in modo cifrato, non a fini cospirativi, perché Gramsci in galera, a differenza di forse tutti gli altri detenuti politici del PC, del PSI, eccetera, non farà mai nulla per uscire dalle più strette regole del regolamento carcerario. Lui, pur di sopravvivere, poter diciamo campare, era molto malmesso in salute, e mantenersi integro dal punto di vista della sua fisionomia intellettuale, e quindi studiare, scrivere, eccetera, è attentissimo a non mai a reclamare tutto quello che gli spetta, molto accanitamente, ma a non cercare mai di uscire dalle righe di, che ne so, le lettere con l'inchiostro simpatico, cose strane, comunicazioni dirette, lanciate campagne in mio nome all'estero, eccetera. Anzi, si irrita, si secca quando queste cose succedono. La mamma si preoccupa tantissimo perché in Francia dicono che quello è moribondo, lui dice: no mamma, non ti preoccupare, sto bene, mangio, eccetera. Insomma, è un detenuto modello dal punto di vista delle regole, è una linea politica che ha scelto, ma nello stesso tempo c'è questa triangolazione che avviene anche in modo cifrato con il fuori, che passa per la cognata e per Piero Sraffa che è a Londra. Comunque queste lettere, sì.
Aveva una qualche influenza proto-marxista, nel senso anche per analizzare la sua analisi, ho fatto l'economia politica, comunque questo teorico di ispirazione draftiana, proprio che ha avuto quanto diciamo, un'impostazione basata sul processo di produzione del bene, eccetera, aveva un qualcosa di proto-marxista.
Sì, no, Sraffa, l'opera più famosa di Sraffa si chiama La produzione di merci a mezzo di merci, ed è rimasto un classico del pensiero economico. Lui, diciamo, è un economista, non è un militante del pensiero. Il materialismo storico, l'opera di Marx sono sue fonti non meno di quelle di Ricardo, di cui ha poi edito le opere, Edizioni Critiche, eccetera. È certamente uno studioso molto attento di Marx ed era comunista, cioè non ufficialmente, forse perché si voleva questo, perché potesse salvaguardarsi per operazioni che doveva fare di tramite, eccetera. Ma lui era amico fin dai tempi dell'università di Gramsci ed era stato vicino all'Ordine Nuovo, aveva scritto sull'Ordine Nuovo qualcosa con altro nome, eccetera, ma diciamo come convinzioni personali era sicuramente un uomo decisamente di sinistra, però non ha mai assunto posizioni pubbliche in questo senso, neanche come studioso, si è mantenuto con un profilo di studioso. Queste lettere che appunto escono nel 47 suscitano, per esempio, hanno un eco molto forte e suscitano la curiosità anche di Benedetto Croce, pur scrivendo a Tania, pur scrivendo ai familiari, eccetera. Lui parla spessissimo nelle lettere di Croce, e Croce, appunto, leggendo queste lettere, recensendole, ne parla molto bene, cioè quasi con affetto di questo personaggio, che pure era, ed era evidente che lo si stava cercando di costruire come il campione del campo avverso di quel liberalismo politico ormai post-fascista di cui Croce era il padre nobile. Ma per esempio Croce si spinge a scrivere in questo piccolo testo qui del 47 che trovate tra i materiali di lettura, che lui condividerebbe praticamente tutto, anzi senza, no, forse tutto, anzi senza il forse, dei giudizi che Gramsci dà sugli autori che cita e le opere che cita nelle sue lettere. Cioè, di fatto, dice, riconosce una consentaneità di cultura, di stile, di atteggiamento, di giudizi completa con quello che emergeva dalle lettere dal carcere, delle lettere dal carcere di Gramsci. Poi ci sono gli altri, una recensione su quando esce la raccolta del materialismo storico, gli intellettuali, il risorgimento. La recensione successiva cambia registro, l'ultima, che è del 50, e si chiama Un gioco che dura ormai troppo. Nel giro di 3 anni Croce si è stufato, cioè ha visto che appunto c'è un'operazione a tempi serrati che il Partito Comunista sta conducendo nell'editare le opere di Gramsci e nel farne appunto un campione della sua parte, che in qualche modo si contrappone a lui medesimo, Croce. E in quel giro di tempo si arriva poi con l'ultimo testo che ho messo di Croce del 52, che è divertente perché si chiama De Sanctis Gramsci. Perché siamo nel 52, quindi le pubblicazioni dei quaderni sono completate, in questa operazione di costruzione di un panorama intellettuale e culturale di spessore che la sinistra comunista sta conducendo anche sulle orme delle pubblicazioni gramsciane, si recupera, e seguendo una serie di indicazioni stesso di letterali di Gramsci, una serie di autori della storia della cultura italiana, in qualche modo ponendoli in correlazione alla tradizione di sinistra, dicendo possono essere anche nostri. Ci sono una serie di scritti che stabiliscono la linea De Sanctis Gramsci. Francesco De Sanctis era un intellettuale militante italiano, il più grande critico d'arte e storico, critico letterario, scusate, e storico della letteratura prodotto dall'Italia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. È un personaggio di importanza come Croce solo che alcuni decenni prima, e Croce si era fatto un punto, diciamo, d'onore di essere lui l'allievo di De Sanctis, editore delle opere di De Sanctis, e quindi la linea legittima è De Sanctis Croce. Adesso arrivano i comunisti e fanno De Sanctis Gramsci. È assurdo. Croce polemizza con questa cosa e quindi c'è un dibattito. Qui ci sono alcuni testi, uno anche di Togliatti che parlava di Gramsci e parla di De Sanctis e Gramsci, eccetera. Gramsci ne parla molto, di Francesco De Sanctis, come di un altro modello di intellettuale, uno dei pochissimi che in Italia è riuscito a coniugare l'alto livello, diciamo, della scienza con la consonanza con quello che succedeva nel mondo grande e terribile, con la politica, la lotta per l'unità d'Italia, eccetera, eccetera. Quindi un intellettuale che anche lui era un creatore di egemonia e un punto di riferimento per costruire una linea culturale progressista. Questo sta in Gramsci. I comunisti nel dopoguerra, gli intellettuali comunisti, riprendono pienamente questa indicazione e mettono in correlazione De Sanctis e Gramsci. Croce insorge e dice: no, esiste De Sanctis Croce. Perché ci ho messo tutto questo? Perché me ne sono accorto per caso di questa faccenda De Sanctis Gramsci, ma quello che già sapevo prima è che un certo signore che si chiama Ernesto De Martino, e qui ci siamo noi, sapete tutti chi è Ernesto De Martino, nel 53 rivendica la linea, sentite un po', De Sanctis Croce Gramsci. Cioè lui li mette insieme tutti e tre. È una lettera, c'è anche questo testo qui dentro, è una lettera che manda alla Lapa, la rivistina che fanno Eugenio e Alberto Mario Cirese per 3 anni a Rieti, che però ospita contributi di altissimo livello, e De Martino, che nel 53 era già abbastanza De Martino, interviene per dire la sua su quello che secondo lui deve essere la configurazione del campo degli studi che oggi chiameremmo antropologici. All'epoca no, De Martino si infuriava se sentiva parlare di antropologia, lui parlava semmai di etnologia, altri parlavano di tradizioni popolari, di studi di folklore, eccetera. Comunque lui a un certo punto, in questo breve scritto, ma che poi riprende tante altre volte, lui era un allievo di Croce, non diretto, ma diciamo si è posto su una linea di continuità, poi di rottura e poi di ricomposizione con Croce, ma Benedetto Croce è sempre stato un interlocutore fondamentale nell'elaborazione di Ernesto De Martino. Lui dice: il nostro campo di studi, che nel dopoguerra si stava rifondando e proveniva da una fortissima compromissione col regime fascista, gli studi folcloristici italiani del periodo tra le due guerre, la nostra linea, quella su cui ci dobbiamo attestare, è De Sanctis Croce Gramsci. Era una polemica contro gli studiosi di folklore prebellici come Toschi, che infatti risponde stizzito, e una polemica contro l'invasione del mondo anglo-americano che veniva importato in quell'epoca dai Tentori, Seppilli, eccetera, che appunto c'avevamo gli antropologi americani che c'erano venuti a studiare dal 43 in poi, man mano che le truppe diciamo, anglo-americane risalivano l'Italia durante la guerra e poi nell'immediato dopoguerra. Il nostro meridione è stato campo di studi fertilissimo per sociologi e antropologi americani e inglesi. Eravamo dei selvaggi molto interessanti da studiare, e De Martino non gli piacciono queste correnti. Quindi anti-anglofono e anti-folclorista vecchia maniera, rivendica la linea De Sanctis Croce Gramsci per mettersi al massimo livello. De Sanctis e Croce come tradizione intellettuale italianissima e di appunto massimo livello europeo, Gramsci, perché anche De Martino era fortemente impegnato politicamente, è quello che ci può dare delle indicazioni nuove per una rifondazione dal nostro punto di vista degli studi etnologici, e stabiliamo questa linea di continuità. Quindi diciamo qui adesso abbiamo finito, quindi proseguiremo la prossima volta, ma era per dare un modellino su questa storia del De Sanctis Croce Gramsci, del senso di mettere in questa lista di 48 testi anche cose che davvero non c'entrano niente con il nostro mondo, cioè tante cose di Croce o Togliatti o Salinari, eccetera, ma sono il contesto da cui De Martino tira fuori, e De Martino è nostro. De Martino legge Gramsci, usa Gramsci, e però il suo mondo era quello, da cui tirava fuori De Sanctis Croce Gramsci, di cui si dibatteva in quel periodo. Quindi gli asterischi, i testi elencati di questo, diciamo, panorama sono, che ne so, 10, gli asterischi sono 2. Questo era un po' per spiegarvi in piccolo il senso dell'operazione 48 testi e pochi asterischi, che vedremo quali sono per le dispense. Direi che per oggi finiamo qua e quindi proseguiamo la prossima volta, finendo di fare quello che non ho finito di fare oggi, cioè dire brevemente qualcosa sui testi in programma e poi cominciare a parlare un po' nel merito, anche a livello proprio cronologico e biografico, del nostro protagonista. Alla prossima.